Carissimi amici, ben ritrovati. Questo che è il trentesimo incontro dell'Ora di Dottrina, e grazie a Dio siamo riusciti ad arrivare fin qui e con il suo aiuto speriamo di poter proseguire. Come vi avevo già accennato la scorsa volta, vorrei dedicare un paio di incontri, diciamo così, facendo come una specie di excursus. Se ricordate, ci stiamo occupando da un po' di domeniche della virtù di religione, degli atti interni e degli atti esterni. Abbiamo visto l'adorazione e abbiamo sottolineato molto l'elemento anche proprio corporeo, gestuale, spaziale, no? dell'adorazione e in generale della virtù di religione. Oggi mi volevo un pochino soffermare su un elemento chiave della virtù di religione, che appare anche ad un'analisi fenomenologica del fenomeno religioso in quanto tale dell'uomo, nello studio anche delle religioni storiche dell'umanità. Cioè un elemento, diciamo così, antropologico fondamentale, che a motivo di un processo di deterioramento secolarizzante e di capovolgimento antropologico, di fatto si è perduto, e si è perduto proprio nel cuore di quella religione voluta, fondata da Dio stesso e al quale Dio si è rivelato. Allora, questo è un po' un dramma che stiamo vivendo, ed è fondamentale recuperare alcune nozioni, potremmo dire elementari, metterle in qualche modo sotto la lente di ingrandimento, capire e per riappropriarci di qualcosa che veramente fa parte della struttura umana, della struttura del fenomeno religioso, ma che abbiamo perduto. Dunque, oggi dedico un excursus al rito, il rituale. Quando parliamo di rito e di rituale, tendenzialmente storciamo il naso, ci sembra qualche cosa che poco abbia a che fare con la vita dello spirito. Normalmente si contrappone a questo lo spirito che è libertà, che è, come dire, ispirerebbe una spontaneità, e quindi il rito diventa qualcosa che spegne in qualche modo questa libertà dello spirito. Non è affatto così. Anzitutto chiediamoci che cos'è un rito, come possiamo definire un rito, un rituale. Proviamo a dare una definizione, non invento niente, questo l'ho trovato un pochino in tutti i trattati sulle religioni, sul sacro, sul rito. E che cos'è dunque il rito? È un sistema di comunicazione simbolica che comprende elementi verbali e non verbali, quindi parole che possono essere pronunciate ad alta voce, a bassa voce, cantate, ma anche elementi non verbali, elementi visivi, olfattivi, gestuali, eccetera. Tutto quindi un insieme di elementi comunicativi, nel senso più ampio del termine, che usano la chiave della comunicazione simbolica. Ora, il rito ha delle caratteristiche ben precise, cioè è quello che abbiamo detto, ma questa comunicazione simbolica deve avere almeno, diciamo così, quattro caratteristiche fondamentali per poter essere caratterizzata come rito, come ritualità. Anzitutto ci deve essere un elemento formale o convenzionale, cioè esistono dei come dire, dei segni che sono convenzionali, sono formali, e questa loro convenzionalità fa sì che appunto siano condivisi. Secondo, questi segni sono stereotipati. Stereotipati significa che il rito per sua natura ha una rigidità. Per quale ragione ha una rigidità? Perché essendo un sistema comunicativo non può, come dire, arbitrariamente e continuamente cambiare, perché altrimenti questa struttura comunicativa non viene più compresa, non viene più recepita. Quindi per sua natura il rito è stereotipato, è rigido, è, come dire, avverso, allergico in qualche modo alla modifica, ancor più alla rivoluzione, chiaramente. Terzo aspetto, il rito è, diciamo così, conosce il fenomeno della condensazione o fusione, cioè abbiamo più canali sensoriali che tendono a fondersi per veicolare una stessa, uno stesso contenuto. Quindi non, diciamo, non c'è un solo canale, soprattutto non è preponderante il canale verbale, ma ci deve essere appunto una condensazione, una fusione dei diversi canali comunicativi e sensoriali. Infine il rito deve essere ripetitivo, cioè la ripetizione è un elemento fondamentale del rito, anche nella variazione. In che senso? Pensiamo alle variazioni dell'anno liturgico. C'è un periodo dell'anno, non so, un esempio è il periodo dell'anno liturgico, come la Quaresima, dove non si canta il Gloria, non si canta l'Alleluia. C'è un periodo in cui invece in qualche modo l'Alleluia esplode, che è il periodo pasquale. C'è un tempo in cui l'Alleluia è presente, ma non, diciamo così, in modo esuberante nel resto dell'anno liturgico. Vedete che ci sono delle variazioni, ma queste variazioni sono stereotipate, cioè non è che ogni anno ci si inventa la comunicazione simbolica di quel periodo dell'anno, e vengono ripetute. Dunque, l'idea della ripetizione è fondamentale. Il rito non ama la sintesi, diciamo così. Il rito non risponde alle regole di una comunicazione, diciamo così, meramente verbale. Il rito si basa proprio su parole, gesti che vengono ripetute ad abbondanza, in qualche modo vengono sprecati, diciamo così. Ora, a cosa serve il rito che ha tutte queste caratteristiche? Questo è l'aspetto assolutamente fondamentale da capire. Allora, il rito ci mette davanti, diciamo così, un mondo diverso, cioè una realtà che non è la realtà che abbiamo sotto gli occhi dei sensi, quotidianamente, normalmente. Quindi una realtà altra che senza il rito, senza il rituale, non sarebbe attingibile dall'esperienza anche sensibile. Cioè, in qualche modo il rito costruisce un mondo diverso, che attinge alla realtà più profonda, alla realtà così come non è che inventa, non ci estranea dal reale, ma ce ne fa cogliere una dimensione più profonda che normalmente non è messa a tema, non è esperita. Il rito invece ci fa entrare in qualche modo in questo mondo alto. Ora qui c'è un'idea importante che è l'idea di liminalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che il rito permette a chi vi partecipa di entrare in uno stato di liminalità. Che cos'è la liminalità? Cioè di essere sulla soglia. Cioè il rito ci slega, ci sgancia dal mondo chiamiamolo ordinario, dal mondo profano, se lo mettiamo in antitesi al sacro, dal mondo secolare, per stare sulla soglia di un mondo altro, che è il mondo dell'eternità. Ci stacca quindi da quelle che sono i canoni, le regole, le abitudini, i modi del mondo, tra virgolette, normale, per capirci, per farci entrare in un mondo altro. Ora, questa idea è espressa, per esempio, in modo molto chiaro, dal luogo sacro. E nelle chiese, soprattutto nell'antichità, prima, diciamo, della... per esempio, mi viene in mente Sant'Ambrogio a Milano, ma non si passa dalla strada alla chiesa, c'è quel bellissimo portico, perché si indica una fase di passaggio che aiuta a prepararsi a questo stacco, cioè si varca la soglia per entrare in un mondo altro, un mondo che ha le sue regole, che ha i suoi canoni, che ha la sua lingua, che ha il suo canto, che ha le sue forme, che ha un suo tempo, ha i suoi profumi, che sono diversi da quelli, devono essere diversi da quelli del mondo. Diversamente il rito non riesce a far scattare questa dinamica di cui parlavamo, cioè di creare un mondo altro, che è il mondo reale però, non è un mondo fittizio, un mondo inventato dalla fantasia dell'uomo. L'uomo quindi viene in qualche modo liberato dalle incombenze, dai ritmi, dai modi della vita normale, per essere spostato sulla soglia e essere posto nel mondo di Dio, per adorare Dio, per sacrificare a Dio, per contemplarlo, eccetera. E se ci pensate, la dinamica dell'Esodo. Quando Dio ordina a Mosè di recarsi dal faraone perché lasci andare il suo popolo, aggiunge perché lo lasci andare nel deserto a sacrificare a lui, non andare semplicemente nella terra promessa. Cioè, l'idea è che c'è una liberazione da un mondo, in questo caso il mondo della schiavitù del faraone, per essere liberi, per poter sacrificare a Dio. Ora, il senso, per esempio, del luogo della chiesa, il senso del tempo sacro, il senso di tutto quello che fa parte del rito e che per sua natura non può essere la replicazione di quello che appartiene al mondo esterno, al mondo che non è il mondo del rito, tutto questo serve precisamente a segnare questo passaggio. Questa è l'esperienza della liminalità. Dunque, questo è un aspetto importante, perché? Perché oggi invece si tende a spingere in una direzione per cui il rito deve parlare la lingua degli uomini, no? Intendendo come questo la lingua del mondo, perché altrimenti gli uomini non capiscono, eccetera. È esattamente il contrario. Se il rito fa questo, perde la sua funzione di rito e non riesce a raggiungere quel fine che gli è proprio, cioè di creare un mondo nel quale l'uomo che adora entra, l'uomo che adora Dio entra in un mondo diverso, fa una preesperienza di quel mondo altro che è il mondo dell'eternità. Ecco, la liturgia nella sua ritualità ci mette dentro questo mondo altro. questa funzione del rito di introdurci in un mondo altro spiega come mai il rito ricerchi nei simboli utilizzati la loro arcaicità. Allora, questo, guardate, è un altro aspetto davvero importante, perché a volte si fraintende il senso dell'importanza della tradizione nel rito. Uno degli elementi che abbiamo visto, no? Il fatto che il rito debba essere stereotipato e rigido in qualche modo. Perché? Non per una affezione a ciò che è antico, a ciò che è vecchio, e quindi dall'altra parte la risposta è che ciò che è antico non è in grado di esprimere ciò che è moderno, che è obsoleto, eccetera. Non è questo. Il punto invece sta proprio nella arcaicità dei simboli, cioè l'arcaicità viene dalla parola archè, dal greco. L'archè non è tanto l'antico, ma è il principio. Principio non tanto in senso temporale, ma diciamo così, quello che fa da fondamento, la ragion d'essere. Allora, questa capite che non ha tempo, non c'è un passato, un futuro, un moderno, un antico, eccetera. Il rito cerca precisamente l'arcaicità del simbolo. Non necessariamente la sua antichità, solo dal punto di vista cronologico, e nemmeno la sua modernità. Il punto è ciò che risponde, ciò che esprime l'arcaico, cioè l'archè, il principio, ciò che rimane, ciò che non muta nel mutare invece dei tempi, delle mode, delle culture. Questo è fondamentale, cioè il rito cerca questo, non cerca il museo, come tante volte no, si fanno queste critiche molto superficiali di salvaguardia della tradizione come se fosse un museo. Non è la ricerca del museo, è nel fatto che si ritrova dentro un linguaggio veicolato dalla tradizione liturgica della Chiesa, c'è appunto l'arcaicità, e questa deve essere assolutamente tutelata e conservata. Bene, abbiamo visto quindi che cos'è il rito, a cosa serve, vediamo come funziona. Allora, diciamo il rito, abbiamo visto che è formato da segni, simboli, verbali, non verbali, che veicolano l'arcaicità, che ci portano all'esperienza della liminalità, ci fanno passare da un mondo che è sotto la nostra esperienza al mondo vero nella sua autenticità, il mondo, se vogliamo, del cronos, del tempo, e dall'altra parte il mondo dell'eterno. Bene, il rito è fatto di messaggi che vengono chiamati canonici, canon, regola, cioè che seguono una regola, che seguono appunto uno stereotipo, nel senso bello e nobile di questo termine, quindi un essere fissi, irripetuti, che devono essere fatti propri da chi partecipa al rito. Il segno canonico, cioè il segno oggettivo, il simbolo del rito, non dipende dalla disposizione di chi partecipa, questo è fondamentale da capire, ma vuole provocare invece in chi partecipa una disposizione. Ecco perché è completamente, vuol dire rovesciare completamente i termini del discorso, e quindi svuotare il rito della sua essenza, quello di ritenere che nel rito debbano entrare dei segni che sono più vicini, diciamo così, più sentiti da chi entra nel rito. Non è così. Il rito veicola dei segni canonici proprio perché questi segni canonici dispongono chi vi partecipa a un certo atteggiamento. Non è il contrario, non è che chi partecipa muta il rito in funzione di una, come dire, una sensibilità propria. Perché questo avvenga è fondamentale che il rito quindi osservi, rispetti questo messaggio canonico e scorra. Cosa vuol dire che un rito deve scorrere? Questo è un altro aspetto molto importante su cui tante volte non ci si sofferma. Non vuol dire che si va di fretta, nel senso che nel rito si deve entrare, cioè le rubriche. Queste così tanto odiate rubriche o ignorate, cioè quelle parti che nei messali sono scritte in rosso, no? Che indicano una gestualità, una modalità, eccetera. Queste rubriche devono essere fatte proprie al punto tale che in qualche modo chi partecipa al rito non si dice. Diciamo così, non personalizzi il rito, ma sì in qualche modo il rito a plasmare e a forgiare. In pratica, più abbiamo comportamenti, atteggiamenti eccentrici nel rito, originali, fantasiosi, iniziative personali, eccetera, tanto meno il rito scorre. Quantomeno abbiamo questi atteggiamenti eccentrici, anzi, dovrebbero essere ridotti a zero, tanto più il rito scorre fluidamente. Con quale conseguenza? Che se il rito non scorre, non è fluido, a motivo di queste eccentricità che vengono inserite nel rito, di gesti, di parole, di tante cose, quando avviene questo, quindi il rito si interrompe e rende difficoltoso che cosa? Quel processo per il quale il rito crea quel mondo nel quale bisogna entrare e dunque quella comunità che è creata, che è riunita nel rito, che è entrata nel rito e che quindi condivide quel mondo creato dal rito. Dunque, in soldoni, questo cosa significa? Significa che non si riesce a trovare una, come dire, una sintonia che si sintonizza su che cosa? Sul mondo del rito, ma in qualche modo ognuno va un po' per la sua strada, ragione per cui, no, oggi si può dire messa che, parrocchia che vai, messa che trovi, con quasi una impossibilità di condividere lo stesso mondo e le stesse coordinate che vengono date da che cosa? Da un rito che si ripete in modo uguale, ritmi liturgici, canto liturgico, che, come dire, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, forgiano, plasmano questa comunità che entra nel mondo forgiato dal rito e che si fa plasmare dal rito, ma non invece non pretende di forgiare un rito secondo una propria sensibilità, perché questo necessariamente crea poi divisione nella Chiesa, in quanto ognuno chiaramente rivendicherà la propria sensibilità, la propria idea, la propria eccentricità, eccetera. In questo senso, chi partecipa al rito deve, uso un'espressione forte che non è mia, di un antropologo che si chiama Victor Turner, scusate, deve perdere, la consapevolezza di sé. Che cosa vogliamo dire? Vuol dire che, nel rito, chi partecipa al rito non intende affermare se stesso, ma intende farsi forgiare dal rito per entrare in questo mondo che lui non conosce, ma nel quale appunto piano piano, come un bambino, no, si fa educare dalla famiglia per entrare nella società, nella piccola società familiare, nella società un po' più ampia del paese, fino a quella della propria nazione, del mondo, eccetera, deve imparare. E qui abbiamo lo stesso discorso. Quindi, quanto più nel rito siamo troppo consapevoli di noi stessi, ci mettiamo del nostro, tanto più il rito, come dicevamo, non scorre e non riesce più a svolgere quella funzione di forgiare quel mondo altro, condiviso, che poi plasma la comunità cristiana riunita nella liturgia. Vedete che l'idea di, per esempio, di creare una liturgia, tante volte oggi si dice, che parli all'uomo moderno. Quindi l'idea è, noi introduciamo degli elementi che a nostro avviso parlano all'uomo moderno. Vedete che qui abbattiamo tutti gli elementi di cui abbiamo parlato che caratterizzano il rito. E infatti noi non viviamo più una ritualità nelle nostre liturgie, perché ognuno in qualche modo fa da sé, e di fatto questo sta frammentando anche l'unità all'interno della Chiesa. Perché? Perché non c'è più questo essere immersi in qualche modo in questo mondo altro, che crea poi tutto un insieme di riferimenti, non solo di testa nel senso dogmatici, non solo morali, ma anche proprio di riferimenti, di elementi non necessariamente verbali, che, se ci pensate bene, sono la base anche della cultura. Cioè, una cultura è fatta di che cosa? È fatta di espressioni, di modi di dire, di personaggi di riferimento, di un certo stile musicale, eccetera, no? Questo a livello umano. Ecco, trasferitelo nell'ambito liturgico e capite che se non abbiamo più, se nel rito incominciamo a non avere più una lingua comune, dei segni comuni, dei tempi comuni, un modus celebrandi comune, un canto liturgico, un'architettura, eccetera, che siano, che esprimano quell'arcaicità di cui abbiamo detto e che ci portino all'esperienza della liminalità, della soglia, è chiaro che tutto si sfalda. Bene, così è una piccola, possiamo chiamarla un'introduzione, il rito, non c'è nessuna pretesa di esaurire un argomento così ampio e così bello, ma era appunto per darvi qualche indicazione, qualche coordinata per recuperare un pochino quello che negli ultimi decenni è andato gradualmente perdendosi un po' sulla base di varie idee, mode, sensibilità che hanno avuto la pretesa di riversarsi poi nella liturgia e di forgiarla e di plasmarla secondo il proprio punto di vista.